E tra pochi secondi in onda.
Quando cade la notte e i vostri sogni si fanno pesanti, ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, 94esima puntata.
Gli anni di Cristo. Ah, no. I'm so tangy, people call me my tangy. God is a word, bitches, I'ma keep banging. Truth is like a rotten tooth, you gotta spit it out. Let the bottom two, let my wisdom work it out. Big on the underground, can't knock me down. Wicked these bitches, bad fired up the man. I sleep on my tenant and I stand by it too. I can say lots with the little words if you like. Adam, had them, yeah, me, the madam. Yeah, I'll introduce you to the dooms and dooms. Come let me go, do you like my perfume? Made it at home with some gasoline and shrooms. Oil and water are two extremes. Be like fucking car, play, see like fucking booms. Why is your touch a smuggle looking thing? I can manage his eyes, downloading on bing. Because he's got his busy, yes, he's decorating. He's ringing, you might need him when I finish what I'm saying. Let's be frank, you must stand on the stand. I don't care what you smell, what you fucking gang. I love to be pissed and mates to be yanks. Cause it's not me and you, it's the fucking banks. Bring the noise when we run upon them.
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 In alto le forbici che qua si va a ritagliare articoli.
Bring the noise when we run upon them.
Bring the noise when we run upon them.
To let my wisdom work it out. The world is out, sending your soldier pals. The words out announced, hope you heard them like cows. Either Kenny, Buddy, Roger, Charlie, and Rich. Bitch, my swag, bitches can't touch this. So click, 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 please get off my dick. Just cause the number don't make me thick. I'm overweight, heavyweight, be my slick work. If you need the cheese, then my shit's gonna stick. Got bug, spray, bucket, stick. Got tons of the fun stuff.
E questa puntata del 9 marzo non poteva non avere degli articoli legati al giorno prima, all'8 marzo. In questo caso sono degli articoli dall'Arena di Verona, giornale locale della città, che come ogni anno, essendo appunto l'8 marzo, parla di parità di genere, parla di discriminazioni, ne parla solo per un giorno e ne parla solo in un modo un po' tutto suo, ne parla male fondamentalmente, come un po' di tutte le altre cose in realtà, cioè da dire questo al nord, sì, del sì, vero, sì, al nord, sì, di cronaca. E il primo articolo è si intitola in maniera significativa "Donne al comando, giusto festeggiare le nostre conquiste". E fondamentalmente, vabbè, scritto da una giornalista di punta del quotidiano scaligero, che ormai non possiamo neanche nominare più, perché se la dovessimo dare un centesimo per ogni volta che la nominiamo saremmo ancora più poveri di quello che siamo in effetti, che inizia con il suo solito stile abbastanza carico e significativo: donne di potere, donne che esercitano un potere conferito dallo Stato, dal ruolo, dalla professione. Giornate di lavoro che non finiscono, far conciliare i tempi di una famiglia con quelli di un lavoro che ti assorbe, tra parentesi, perché la donna comunque deve continuare a badare la famiglia, non è che l'uomo a casa può fare altre cose. Sembra essere un po' il pensiero implicito dell'autrice. Ma oggi è pur sempre l'8 marzo, giornata dedicata alle donne. Per questo abbiamo chiesto ad alcune di loro qualche ricordo legato a questa data. E a chi è che si sono rivolta, che si è rivolta alla giornalista dell'Arena? Il procuratore della Repubblica, la direttrice del carcere di Montorio, il questore Ivana Petricca e una presidente, la presidentessa del tribunale e una dottoressa, vabbè, del reparto malattie infettive. Vabbè, lasciando stare la dottoressa alla fine, diciamo gli altri quattro soggetti, comunque alla fine abbiamo il procuratore, la presidente del tribunale, la presidente, la direttrice del carcere, il questore, insomma tutte le figure un po' chiave della struttura repressiva dello Stato in questa città, insomma coincidenza sono tutte donne in questo caso, e quindi vengono intervistate per spiegare quanto siano soddisfatte, diciamo, della parità di genere in questo caso, che però si traduce alla fine in una disparità d'altro tipo, perché alla fine non è che essendo in quanto donne cambi qualcosa, appunto il carcere in questo caso rimane sempre carcere, il tribunale rimane sempre tribunale, e avanti così. Fra l'altro gli chiede, insomma, quali sono i loro ricordi per la data, e c'è chi dice che l'8 marzo molti anni fa uscivo da una caserma dopo 24 ore di interrogatorio, perché aveva condotto un interrogatorio. Chi dice: io anche questo giorno sto lavorando in carcere e nei nostri uffici mi hanno dato, anni fa mi hanno dato una mimosa nel mio ufficio, che bello, mi sono insomma, vabbè, questi sono un po' i ricordi che emergono. Vabbè, c'è da dire che per fortuna non è che c'è solo questo l'8 marzo, anzi a Verona c'è stato anche un presidio in piazza, che era, voleva essere quantomeno un presidio di lotta, e si è parlato di altre cose, si è parlato anche di carcere, ma non con le parole sicuramente di una direttrice del penitenziario. Che fra l'altro l'8 marzo, va ricordato, è anche un anno dalle rivolte nelle carceri italiane, con la relativa repressione che c'è stata dentro e i 14 morti che sono seguiti a questa, diciamo, questa repressione delle rivolte.
E a differenza degli argomenti del presidio, l'Arena l'8 marzo ha continuato con degli articoli abbastanza imbarazzanti. Per questo non l'analizzeremo neanche, ma il titolo sì, perché comincia così: 8 marzo, i mestieri da uomini. Loro hanno scelto lavori tradizionalmente da lui. E questo è già come si apre, come si pone questo articolo. Le lavoratrici sono una conducente di bus, una guardia giurata e una camionista. Poi continuiamo con la retorica dell'area sull'8 marzo, che comincia l'articolo sulla conducente del bus dicendo: una donna alla guida, speremo che la ne porta a casa. E vabbè, poi chiaramente parla di altro. E niente, la guardia giurata ci sta antipatica sia uomo che donna.
Intanto c'è chi pensa al lavoro di squadra per alzare la qualità della vita, dalla intesa dal punto di vista di Confindustria,
qualità delle task,
che si interrogano su cosa sarà Verona nel 2040. Sognano appunto un domani dove le persone stiano bene, e secondo loro questo può accadere con un lavoro di squadra tra più o meno, dicono, le industrie e la politica, con questa dinamica che dicono le scelte spettano alla politica, il nostro compito è quello di proporgli le analisi e progetti. Il progetto che in questo caso hanno proposto, che è un progetto del Centro di Ricerche Economiche di Mercato per l'Edilizia, il CRESME, è un progetto che in pratica inizia, si basa sulla tesi che Verona ormai è una città importantissima per l'Italia, che ha superato Venezia per numero di abitanti e per prodotto interno lordo, che ha una posizione strategica anche per i traffici, eccetera. E dicono l'unico, cioè, però c'è un problemino, che il problemino serve che c'è tanto inquinamento che è un po' un freno a questa,
ma sì,
a questa crescita che si prospetta per il 2040. E infatti la frase dell'articolo è: la forza di Verona sta nel mix tra turismo, capacità economica e internazionalità. Le debolezze sono legate peraltro agli obiettivi dell'Europa. Due punti: il verde, la qualità dell'aria e la qualità della vita. Senso, vorremmo fare un sacco di cose, però c'è quel problemino lì della qualità della vita. Tra l'altro, diciamo, come se fosse poi solo un problema, cioè,
un piccolo ostacolo,
come se fosse solo un problema dell'Europa, la qualità della vita, che un po' frena i piani. I piani sarebbero comunque parlano in realtà qua solo di infrastrutture, quindi potenziare l'aeroporto, potenziare ferrovia, viene citato appunto anche il TAV, di cui tra l'altro pare che siano già partiti degli espropri a zona del porto San Pancrazio. E poi c'è anche una lamentela che dice, una lamentela verso Roma, che dice: Verona non va da nessuna parte se non ha dietro di sé il sistema Veneto. Ad esempio, Roma ha scelto di investire di più sui porti di Trieste e di Genova, quindi c'è anche un po'
e non sul porto di Verona!
C'è anche un po' di gelosia, c'è anche un po' di gelosia da parte qua di Confindustria, di Confindustria locale. Quindi insomma probabilmente si prospetteranno altri espropri, altre grandi opere, insomma questi sono i progetti poi.
E la qualità della vita vediamo un po' cosa si può fare, magari una buona parola ci si mette in fondo. E la qualità della vita, la fanno anche i divieti.
E io ho trovato sulle scale 13 vermi con il filtro, e ho saputo che fa male la nicotina. Tina, Tina, dove sei Tina? E io ho trovato sulle scale un verme tipo esportazione, e ho saputo che si chiama sirricone, l'asioderma sirricone. Però, qualcuno dirà: che cosa c'entra il baccalà? Tre sigarette e con la ragazza, non ci capisco proprio un verme. E io ho trovato sulle scale 13 vermi con il filtro, e ho saputo che fa male la nicotina.
Com'è dannosa la nicotina, uccide sempre. Però qualcuno dirà: che cosa c'entra il baccalà? Tre sigarette e con la ragazza, non ci capisco proprio un verme. E io ho trovato sulle scale 13 vermi con il filtro, e ho saputo che fa male la nicotina. Tina, 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 io ho trovato sulle scale le sigarette con il filtro, e ho saputo che va male la nicotina. Tina, 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 e io ho trovato sulle scale le sigarette con il filtro, e ho saputo che va male la nicotina. Tina, Tina.
Stoppa il fumo all'aperto. È in arrivo l'ordinanza sull'arena del 5 marzo. Sbuarina. I contagi aumentano. È una misura per la prevenzione. Allora,
prevenzione del fumo.
Prevenzione, cioè, del fumo, immagino, sì. Stoppa il fumo all'aperto, quanto intende ordinare il sindaco Federico Sbuarina, il quale si dice preoccupato per la nuova crescita dei contagi nella nostra città in provincia. Quindi nei luoghi pubblici, cioè nelle strade, giardini e piazze, non si potrà più fumare. Già da 3 settimane, ma solo il sabato e la domenica, in base all'ordinanza, è vietato consumare bevande in piedi. Cosa c'entra? in piedi sul suolo pubblico all'esterno di bar.
Perché quando bevi
locali
in piedi fumi anche la sigaretta.
Fuori dal locale.
E c'è
fuori
quel quindi che è forzatissimo comunque.
Sì.
Aumenta i contagi, quindi è vietato fumare.
Quindi è vietato fumare. Sulle mascherine è molto semplice. Io devo fare in modo che diminuiscano il più possibile i contagi da Covid. Per fare questo bisogna anche evitare che le persone, quando sono in presenza di altre, si tolgano la mascherina, spiega il sindaco. E questo avviene per bere, però si può andare al bar e
mangiare, si può andare al ristorante,
e mangiare, no, si può andare
non più in realtà
per... non ci sono più, però puoi spizzicare al bar. E anche per fumare, ecco perché. Poi parla anche che non si può nei nidi e agli asili nidi perché i bambini fumavano troppo.
Teniamo conto anche che comunque questa cosa era già contemplata nei diversi DPCM passati, che dicevano che chi vuole fumare deve stare lontano dalle altre persone, ovviamente, per non stare vicino con la mascherina, e quindi non si capisce
sì, che anche
bene
buon senso,
cos'altro no. potrebbe essere questo di sborina se non far vedere che fa qualcosa a caso.
Infatti poi corregge il tiro e mette il centimetri e fa un po' di misure. Nell'arena del 6 marzo, divieto di fumo, ecco le regole, sanzioni fino a 3.000 euro. E anche i soldi, sì, dai 3.000, dai 400 ai 3.000 euro.
Cioè, praticamente paghi di più per fumare all'aperto che per andare in una regione diversa da quella in cui sei.
Sì,
fondamentalmente. Sì, a livello di costo-beneficio
Quindi è meglio andare in un'altra regione,
esatto,
a fumare.
Esatto. Quando dovete fumare una cicchetta, vai, prendete, andate. Distanza obbligatoria, almeno 15 metri da fermate di bus e scuole, 3 in qualunque spazio aperto, 1 se si è seduti in un locale. E chi non le rispetta incorre in una multa.
Come uno se si è seduto in un locale?
Sì, perché adesso si può fumare dentro.
Perché... e chi non le rispetta multa tra i 400 e i 3.000 euro. Fino al 6 aprile però.
Fino al 6 aprile.
Okay. Per questo mese 3.000 euro se fumi in giro. Se poi, anche le sigarette elettroniche, anche il CBD. Alle fermate degli autobus, davanti alle scuole, comprese quelle dell'infanzia, e sull'intero territorio comunale, laddove ci siano altre persone entro i 3 metri di distanza. E... anche con dispositivi elettronici nei raggi di 15 metri dalla segnaletica verticale che indica le fermate degli autobus, a 15 metri dalla fermata dell'autobus, ma a 3 metri da una persona. Quindi, se sei a 15 metri da una fermata dell'autobus, ma una persona è più è vicina a te meno di 3 metri, non puoi fumare.
Poi c'è un giorno dispari, ma... e tu lanci i dadi e la somma invece è pari,
sì,
allora cambia.
Però se viene il 12, buono tutto, puoi fumare quello che vuoi.
È comodo tipo fumare in mezzo alla strada magari a questo punto, no? Che
sì,
sei
sì,
distante,
però...
non c'è la gente.
Però se sei tutto ciò, fatti salvi plateatici le aree di somministrazione di bevande e cibo dei pubblici esercizi, dove se sei seduto al tavolino puoi fumare quanto vuoi, anche
tutto.
Se hai
adesso
un tavolino dietro.
Adesso va al bar per fumarsi le cicche.
Adesso sì, adesso sarà il nuovo, saranno i baristi felici, cominceranno a vendere cicche di sottobanco.
I bar tabacchini sono i posti più fortunati.
In realtà adesso sono chiusi però, mi sa, i bar, solo da sport credo ci sia adesso, in zona arancione.
Ma per fumare dentro la sigaretta,
esatto, però se tu li bussi alla Serrandi e gli dici posso entrare a fumare,
ti sono tenuti ormai per
legge, sono tenuti per legge a farti entrare a fumare.
Ma andiamo nelle torricelle, dove il degrado regna
il degrado
padrone. Il degrade.
Si parla di degrado.
Si parla degrado. Di degrado, di feste e di bevute notturne alle torricelle. Il caso: a terra un centinaio di bottiglie di vino, birra, liquori, segnalazione della circoscrizione. Fra schiamazzi e assembramenti anche tredicenni, rischio sociale. Insomma, questo articolone succoso e pieno di vuoti ci fa vedere queste due belle fotografie, dove ci sono questi due buoni metri di bottiglie abbandonate sul parco delle mura, e fa tutta una disamina qua l'articolo su anche il tempo, e quindi il tempo in cui sono state accumulate dai ragazzi. Calcolano 48 ore, perché un passante diceva venerdì non c'era niente, in 48 ore abbiamo trovato tutti questi vuoti.
E... o hanno bevuto tanto o erano in tanti. In ogni caso non va bene.
In realtà sembra caldeggiare un po' entrambe le ipotesi, no? Sembra dire sia c'è un sacco di gente che viene qua, ma anche che c'è questo rischio di piaga sociale, così per quanto beve la maraia. E insomma, in meno di 48 ore nel Parco delle Mura è stato consumato e accumulato un centinaio di bottiglie, bla bla.
Tanto ci sono pochissimi cestini comunque.
Tra l'altro, quindi ci si stupisce di qualcosa che in realtà accade spesso, in realtà non solo in tempi di Covid. Decine e decine di ragazzi, anche giovanissimi, si danno appuntamento, si ritrovano al pomeriggio fino a sera e qui si ritrovano, ascoltano musica, bevono. Un fenomeno che va ad aggiungersi qua un accostamento un pochino diverso, un pochino per lo stile, per non so, diciamo la categoria sociale, così dice, un fenomeno che va ad aggiungersi al trend diffuso tra i ragazzi di mettersi d'accordo, prendere in affitto i bed and breakfast per fare le feste private, no?
Sì, che l'argomento, cioè, in realtà, della settimana,
la gang delle bed and breakfast.
In realtà c'è un po' una bella differenza tra chi va a bersi le birrette al parco alla fine, invece chi ha i Skype per permettersi di affittare un bed and breakfast. Sì, cioè, così,
l'unica roba in comune è discorso il fatto che ci sono delle restrizioni e uno reagisce appunto come può. Certo. Se uno dice piuttosto beccarmi una multa in centro, vado al Parco delle Mura, qualcun altro magari dice piuttosto di beccarmi una multa, mi affitto un B&B che c'ho i soldi.
Insomma, sono ragazzi dai 13 ai 14 anni fino ai 18 anni, di più.
Come fanno a saperlo?
Non si sa, dal DNA
sulle bottiglie.
Osservazioni indirette, osservazioni dalla
marca di birra.
Dalla vicepresidente della prima circolazione. Dalle osservazioni della vicepresidente della prima circoscrizione Luisa Sartori, oltre che da diversi passanti e insomma varie autorità, diciamo, della circoscrizione, che sono sorpresi del consumo e dell'abuso di bevande alcoliche, sono davvero allarmati, insomma, ma da una parte appunto dicono che era un sacco di gente e dall'altra parte dicono che hanno bevuto un sacco. In effetti se erano decine e decine, non sono poi così tanti questi gotti assembrati lì.
E ho visto che chiedevano anche un presidio fisso delle forze,
esatto,
dell'ordine.
Sì, la Luisa Sartori.
Per riparare questa piaga.
C'è un problema, un presidio fisso delle forze dell'ordine.
Situazione
che
grave.
Tengono in due, tengono un sacchetto dell'immondizia, li mandano su in quattro e in due tengono così sacchetti dell'immondizia aperti per la maraia.
Tabacco da sniffo, crediamo di no, ma quello da masticare dei cowboy potete sputare un sacco in giro.
Questa era la risposta a Veronica Ciccone, che ci ha mandato una mail e sì, che ci teneva a dire appunto più cicche e meno volanti.
Certo.
E in questa città, in zona arancione, in un'Italia che rischia di tornare in zona rossa nei weekend, questa è l'ultima roba di cui si parla, in cui ci sono un sacco di restrizioni, un sacco di contraddizioni, un sacco appunto anche di provvedimenti diciamo difficilmente giustificabili e argomentabili, c'è anche chi non ci sta, c'è chi dice no, chi prova a resistere, chi si oppone col proprio corpo. Non tutti questi che fanno questa cosa per forza sono persone meravigliose, però ci sta anche leggere cosa succede. L'Arena ci dà una fotonotizia, ecco, se un termine di altri tempi.
Fotonotizia.
Un po' come fotoromanzo, no?
Ho detto fotonotizia.
E questa foto è abbastanza spettacolare perché mostra un signore vicino al Bentegodi, in quartiere Stadio, appunto, circondato da agenti delle forze dell'ordine mentre porta via una cassa di birra con un tavolino, delle assi, insomma, una roba un po' di fortuna.
E stava andando alle mura.
Forse stava andando alle mura con un sacco di cibo sul tavolo e c'è la didascalia che dice: niente panini dello storico ultra. Virgolettato: piuttosto che perdere una tradizione, meglio bruciare un paese. Lo slogan ideato da uno storico tifoso, cui viene fatto nome e cognome, non è bastato e l'ultra settantenne fan dell'Hellas ha dovuto sbaraccare tavolino, salami, bottiglie e coltello da cucina con lama lunga. Con lama lunga. In epoca Covid non si può distribuire cibo neanche allo stadio. E qua c'è da dire una cosa che l'Arena, per povertà di informazione, dice slogan ideato dal tifoso, in realtà è un proverbio a quanto pare, che fra l'altro ho mai sentito prima di oggi. È abbastanza anche inquietante, appunto, perché piuttosto che perdere una tradizione è meglio bruciare un paese.
Uno a caso, così.
Se un paese a caso, che fate, diciamo, a livello di costi benefici, boh, non so se sia una grandissima idea, diciamo, forse è meglio anche rinunciare un po' a un qualcosa. Tradizione è anche una brutta bestia alla fine, perché a volte si fanno delle cose un po' per inerzia, ha senso quando appunto è una cosa che fai perché c'è un senso in sé. Poi può essere anche bello o non bello, insomma, quella è un'altra questione. Però questa è quella, questa piccola protesta, diciamo, un po' semi spontanea.
Alla fine cos'è lui? Un venditore ambulante di panini?
Ma in realtà era il paninaro dei tutei.
No, ma in realtà sembra una cosa, no, tipo, sì, che dava i panini davanti allo stadio per qualche motivo, immagino, perché magari c'è la partita, boh, non si capisce. E, cioè, infatti, l'articolo non spiega nulla, c'è solo un'immagine molto suggestiva e questo striscione giallo-blu rigorosamente con appunto questo proverbio. E abbiamo un contributo riguardo proprio a questo proverbio con le parole di un veneto, diciamo, abbastanza noto.
Mai, piuttosto che si perda la tradizione, meglio che si bruci un paese. Quindi siamo qui ancora una volta a confermare la tradizione. Ah sì, quest'anno faccio Soer, che ho già acceso, quindi Soer Fontanelle, ho già acceso Visnà di Vazzola, questo di Borgo Malanotte. Adesso parto subito e vado a accendere Arcade, anche 10.000 di persone, e sono persone che sono lì adulti, ma anche tanti, tanti bambini.
E in questo Veneto, dove i paesi vanno a fuoco, le tradizioni si perdono, l'Arena venerdì 5 marzo 2021 ci ricorda di nuovo la vicenda delle proteste di piazza di ottobre e gli strascichi legali che ha avuto con, in questo caso, 10 DASPO per gli scontri in piazza. Qui fra l'altro si spiega, vabbè, per l'ennesima volta si ripete un po' tutta la dinamica vera o presunta, insomma, della faccenda, appunto i tavolini lanciati, c'è l'ennesima foto dei tavolini in piazza Erbe, scagliati contro le forze dell'ordine, i cordoni di polizia, i manifestanti. La solita descrizione anche di chi c'era in piazza, che è molto soft come al solito, perché appunto si dice facinorosi, diciamo generico facinorosi, poi si parla di molti di manifestanti appartenenti a organizzazioni di estrema destra. Vabbè, qui viene menzionata Forza Nuova, che in realtà semplicemente era l'unica che ha fatto un comunicato a riguardo, che viene fra l'altro citato, gli altri non è che non c'erano, ma a quanto pare per probabilmente calcolo hanno deciso di non fare dei comunicati di rivendicazione. Il bilancio di 6 agenti rimasti feriti, alcuni dice in modo serio, molto serio, senza specificare questo cosa voglia dire, quanti giorni o che cazzo gli è successo, boh. Però la cosa interessante, al di là di, perché uno potrebbe anche, diciamo, anche noi potremmo derubricarla come diciamo una disgrazia che capita dei fascisti di questa città, perché purtroppo c'è da dire che fra questi che erano in piazza, no, gran parte pare fossero appunto legati ai gruppi nazisti. In realtà una cosa, questa faccenda riguarda un po' tutti purtroppo, perché queste misure che sono state date non sono proprio misure così leggerine, che non hanno delle implicazioni, perché si tratta di DASPO fuori contesto, viene spiegato anche nell'articolo. Cosa vuol dire? DASPO è appunto un divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive. In questo caso è un divieto che viene dato non a, cioè non è un divieto a partecipare, o meglio, c'è anche il divieto a partecipare a manifestazioni sportive, ma non è stato dato per un episodio di tifo sportivo, perché appunto non c'era una partita, non c'era nulla che avesse a che fare, era una manifestazione politica. E queste misure sono di fatto delle misure preventive, perché si basano su denunce e su condanne, quindi diciamo sul profilo un po' penale della persona in causa. E
senza
non sono
processo
stati
in pratica.
Sì, senza processo di fatto, o processo non concluso. Sono stati dati anche a Napoli, fra l'altro, quindi non è solo una peculiarità diciamo di qua, anzi sono stati dati in tante città, sempre per le proteste di ottobre, in cui c'era di mezzo, insomma, per fortuna non solo gruppi fascisti. E fra l'altro sono comunque delle misure che sono anche belle prolungate, perché si parla in questo caso anche nell'articolo di 1, 5, 8 anni di DASPO. Alcuni tre di questi DASPO, dice, contengono anche l'obbligo di firmare l'apposito registro in questura per 3 anni, il primo per 1 anno, i restanti 2 dei 3 persone. Non è chiaro, qua non è spiegato se in che occasione firmare, diciamo, ricostruendo, guardando un po' di articoli, sembrerebbe che si tratti di, c'è anche qua un paradosso, di firmare quando ci sono manifestazioni sportive, quindi ti è andato un DASPO non per motivi sportivi, ma quando c'è la partita tu vai a firmare in questura perché siano sicuri che tu non fai casino alla partita. Quindi vabbè, poi in questo caso probabilmente pare ci fossero molti anche della curva del Verona, quindi
sì, però realtà, di persone non c'è neanche un
sì,
cazzo.
Però ecco, ecco, abbastanza un po' in questi tempi in cui ci sono tante misure di restrizione, anzi stiamo riparlando di tornare in zona rossa, anche se alternate, diciamo a scacchiera queste cose qua, abbastanza inquietante, perché la possibilità di stroncare qualsiasi protesta, diciamo oggi vabbè quella abbastanza nefasta di gruppi fascisti, domani potrebbe essere quella di qualcun altro, come è già stato in altre città. E poi vabbè, c'è un specchietto che riprende anche qua la solita drammatizzazione della faccenda, che è funzionale un po' anche a sdoganare anche un reato un po' pesante, quello di devastazione e saccheggio, che gli è stato affibbiato a 10 dei partecipanti a questa manifestazione, con cui appunto si parla una notte di scontri, 2 ore di guerriglia nel cuore della città, che volendo essere anche un po' onesti, in realtà non pare sia successo poi questa gran cosa. It was just fully night all for Spain, and its girdle to rain in Christ's wretched land, you have won it in aspect of philosophy's campaign. The dawn of the first light brings an idea beaten back by the illusions of the world. Time missing beauty in life and such.
Sull'arena dei lunedì 8 marzo, leggiamo un articolo che ci costringe a parlare nuovamente di droni, perché il parco della Lessinia è lotta ai droni. Praticamente ci sono tanta gente che va con i droni in Lessinia e pare che questi...
Una volta si andava col cane a spasso, adesso si va col drone.
Infatti la gente con le restrizioni, si vede che la gente insomma magari da casa li comanda, non so cosa fa, e comunque questi droni disturbano gli uccelli, li creano stati di stress per uccelli che scappano, quindi magari abbandonano nidi o...
E ti credo, ti vedi sto pennuto
oppure
meccanico.
Oppure provano ad attaccarli, comunque non sentono più un luogo sicuro e cambiano posto, quindi stanno creando danni. È buffo l'inizio dell'articolo perché non c'entra niente con il resto, perché dice: uno degli effetti del lungo lockdown della scorsa primavera è che continua ad avere ripercussioni anche a un anno di distanza. È la voglia di immaginare qualcosa di diverso. L'immobilismo stuzzica l'ingegno, ma non sempre finisce per trovare soluzioni geniali. Anzi, la maggior parte delle scoperte sono spesso dannose o illegali. Così si sono viste imprese in bicicletta in notturna e in diurna, anche su piste tracciate per lo sci di fondo. Vabbè, poi inizia a parlare dei droni, vabbè. Niente. questo articolo siamo costretti a parlare ancora di polizia, in questo caso perché a Villafranca sono arrivati le bodica, ma anche la polizia locale, cosa che ad esempio a neanche a Verona credo la polizia locale abbia in dotazione.
Sì, la polizia di Stato ce li ha.
Già, sì, già da tempo la polizia di Stato, però la polizia locale mi sa di no. A Villafranca,
per fortuna, quello non le hanno dato.
Invece sì. Mentre invece a Caprino arrivano anche lì nuovi poliziotti locali, hanno rinnovato la sede, hanno preso una nuova macchina, una nuova Jeep per dare, dicono, maggiore sensazione di sicurezza ai cittadini.
Ranger.
E hanno piazzato un sacco di nuove telecamere, quindi anche loro hanno, come avevamo già visto in puntate scorse, come la questura di Verona, un po' più ridotto, ma anche loro hanno questi maxi schermi con cui riescono a vedere in 24 ore su 24, alla fine tengono controllate tutte le zone riprese dalle telecamere.
Controlliamo le piazze di Caprino Veronese che non succeda nulla di strano.
E tra l'altro finiscono anche in maniera un po', non so come dire, quasi ambigua, perché dicono la nostra sede tra l'altro in un palazzo del ventennio pieno di storia. E ora tocca a noi scrivere, quindi boh, cioè, non si sa cosa hanno in mente questi poliziotti.
Un po' pelle d'oca
di Caprino, perché fa venire un po'
manie di grandezza e tendenze forse abbastanza chiare. Vedremo.
Sull'arena di giovedì 4 marzo 2021, un brutto titolo risveglia le nostre coscienze. Ho salvato solo un carro funebre. Attenzione, ho salvato solo un carro funebre, virgolettato, da Cologna, dal Basso Veronese, un titolo un pochino fuorviante. In realtà,
wow,
si tratta di uno spaventoso rogo che martedì sera ha distrutto il deposito delle onoranze funebri Barbieri e insomma gli conta i danni, ma tra tutte le cose sono riusciti a salvare solo un carro funebre. Un pochino funesto, porta un po' sfiga, non lo sappiamo, in ogni caso...
Che storia! Tanti movimenti sotto la scrivania della redazione.
E invece passiamo a qualcosa di un attimo più frivolo e soprattutto colorato e simpatico. A Grezzana l'operaio e artista Emanuele Bombieri crea opere con i rifiuti. E noi ci teniamo tanto a raccontare la sua storia, perché come lui anche noi
creiamo delle opere,
basiamo le nostre opere sui rifiuti. E
siamo degli artisti. Però non le lasciamo nei boschi,
siamo degli artisti della forbice.
Insomma, Emanuele Barbieri crea queste opere d'arte con rifiuti raccolti lungo le strade e parla così. Sono un operaio di 38 anni, un marmista, mi so arrangiare in molte cose, come lavorare il ferro e il legno, bravo, e si presenta così. Nel mio tempo libero mi dedico alla lotta contro coloro che gettano i rifiuti, e la sua ultima opera, raffigurata in questa splendida foto, appunto, sempre sull'arena, è un albero di Natale, scrivono, costruito e
un triangolo,
appunto, rifiuti. Esatto, in realtà più che un albero di Natale è proprio una descrizione basilare della cosa. È un triangolone di 5 metri di altezza e largo 2, fatto con questi taniconi tutti colorati incastrati uno nell'altro, ma non neanche incastrati, uno addossato all'altro, a fare questo triangolone appeso lì nel bosco. L'intenzione è sua.
Via, no? Se fai pulendo i boschi, no, esatto, fai l'opera e poi la porti via dal bosco.
Ma lui ha unito l'utile al dilettevole, lui voleva pulire il bosco e ha unito la sua arte, non aveva voglia di portare via tutto fino ai cestini dell'immondizia, ha detto: cosa posso fare con sta roba che ho raccolto? Beh, ci faccio un'opera d'arte, così la lascio qua dove l'ho trovata.
In realtà questo è ovviamente il dubbio che viene a tutti, e lui in realtà rivendica questa cosa come appunto un pugno nell'occhio, come dire: li metto qua in bella vista, così la gente dice: cioè, mamma mia che schifo. Per carità, è dentro in un bosco, voglio dire, potrebbe metterli in un posto un pochino più in vista, diciamo. Un'altra cosa su questo articolo è un curioso errore dato da deformazione professionale di chi scrive, immagino io, dove appunto scrive nel virgolettato dell'artista, del grande artista, taniche di plastica vuote ed assemblarle, quindi dovrendo scrivere assemblare, ha scritto assemblare, ma insomma i tempi che corrono sono questi e portano a fare
forse
questi
non è un
docili
errore,
errori.
Sai, forse di scrivere è
la mano scappa, no. La mano va.
And leather, the squad didn't like him at all. The fourth little engine took her riding in his big canoe. The fifth little engine took her down the waterfall. The sixth little engine thought, "Well, how do we?" But the squad didn't like him at all.
E ora, grande richiesta, una rubrica che mancava da un po' a BTR.
Da troppo,
ce l'hanno chiesto in tanti. E cominciamo con un grande autore, fra l'altro, che anche quello mancava da molto tempo dalle
una
classifiche.
Una grande firma.
Una grande firma. La posta del cuore, non è nostra, ovviamente, presa dai cassonetti, certo. Ma noi la leggiamo.
Con allora, una delle più grandi firme di Più TV, Federico Moccia. Con la posta di Federico Moccia.
Giustamente.
Una rubrica per i giovani che anche i genitori devono leggere. Le risposte alle vostre lettere dello scrittore più amato dalle nuove generazioni.
Dalle nuove generazioni di 20 anni fa, probabilmente, fra l'altro.
Sì, però è recente questo di Più TV. E la prima lettera si intitola La gelosia mi fa impazzire. Ed è la scritta Noemi. Sto con il mio ragazzo da 2 anni. Prima eravamo migliori amici, sempre insieme, sempre in grande confidenza. Un giorno poi abbiamo capito di piacerci e la nostra storia continua bene ancora oggi. Ora però ho scoperto una cosa bruttissima. Anche se non dovevo, ho letto il suo WhatsApp web e fra i tanti nomi che conosco...
Che non si fa comunque.
Si sa che non si fa.
Cosa dice Moccia di questo?
E fra i tanti nomi che conosco c'era anche quello di una sua amica che sento nominare spesso e che ho anche conosciuto. Ho aperto quella chat e ho letto, ridevano e scherzavano come so che fanno, ma andando indietro circa 5 mesi fa ho visto che a un certo punto si sono scambiati i messaggi più intimi.
No!
Lei al ragazzo e diceva al mio che si era messa un certo completino intimo azzurro. Da come rispondeva lui sembrava che sapesse di cosa parlavano. C'era scritto che lui aveva aiutato a sceglierlo un giorno al centro commerciale dove capita che loro vadano insieme qualche volta. So che ci vanno, non è una cosa che fanno di nascosto. Così lei diceva che se lo sarebbe messo per il suo ragazzo. Il mio le chiedeva di farsi qualche foto per vedere come le stava. Lei gliel'ha mandata e lui le ha fatto tanti complimenti. Ci sono rimasta di sasso. Più avanti facevano battute su quando a volte vanno a fare le foto alla luna insieme. E quindi dopo cena si trovano nei campi, dove è più buio. Insomma, c'era tanta complicità. E se non fosse trattato di lui, avrei detto che quella poteva essere la chat di due che stanno insieme. Non voglio discutere, passare da gelosa. Quindi, no. Quindi non gli ho ancora detto nulla, ma ci penso sempre.
Ho mandato una
intanto scrivo a Moccia.
Intanto scrivo a Moccia. Ma poi, perché lui mi può consigliare sulla cosa giusta. Lui continua a parlarmi di lei. Ora fanno videochiamate per via del Covid non possono vedersi. E io continuo a pensare a quelle chat. E se lui mi parlasse sempre di lei solo per non destare sospetti?
Che paranoia.
Si dice sempre che il modo migliore di nascondere qualcosa è mostrarlo alla luce del sole. E qua risponde Federico Moccia dopo questa lettera che ci ha spezzato il cuore. Siamo abbiamo la voce anche leggermente spezzata. E dopo un sospiro leggiamo la risposta del maestro, che risolverà sicuramente la situazione. Tutto dipende sempre dal grado di confidenza che creiamo con gli altri, dalla verità dei nostri sentimenti nei loro confronti, da quello dipende la natura del nostro interagire con loro.
È vero.
Tutto può essere fraintendibile, se ci penso, incomprensibile per gli altri, quando invece per noi è chiarissimo. Ogni fatto può sempre essere interpretato in due modi. Uno è quello della fiducia, l'altro quello del sospetto. E la scelta dipende anzitutto dal rapporto che abbiamo con noi stessi, da quello che vogliamo prevalga in noi, il lato che consideriamo migliore. Ciò che racconti è sicuramente indice di una grande complicità. Può avere mille significati o può non averne nessuno. Federico!
Manica larga.
Federico, quello che conta è come state voi due insieme. Se ti senti amata, voluta, scelta, o se invece alla fine ti senti solo... ti senti solo anche in coppia. Tutto il resto è una conseguenza e quindi può essere definito in tanti modi diversi, anche opposti, proprio a seconda di come è il rapporto principale. Se insieme state bene, se senti che ci sono amore e pazienza, se senti vicinanza, vabbè, spara un gran pippone che adesso non è un po' troppo lungo.
Federico.
Grande Federico. Puoi farlo, puoi riconoscere questa responsabilità e discuterne insieme affrontando tutto. Quando si spia dietro una porta non si è più la stessa persona, e tanto vale parlarne apertamente, altrimenti poi è solo finzione. Il motto del cuore per te è di François de La Rochefoucauld, scrittore e filosofo francese. Il perfetto coraggio sta nel fare senza testimoni ciò che si sarebbe capaci di fare di fronte a tutti. E questa è la conclusione della prima lettera, ma allora a questo punto siamo arrivati qua, leggiamo un pezzo anche della seconda. Solo l'andata.
Dai, leggi.
Solo l'andata, senza la risposta di Moccia, che non ci interessa. È di Yuri P. Ed è così. Non so se piaccio alle ragazze. Perché tocca sempre ai ragazzi chiedere alle ragazze di uscire? Come mai non fanno mai loro il primo passo? Così almeno si sbilancierebbero e capirei che un po' piaccio. Ma tocca sempre a me, con il rischio di rompere anche le scatole.
Se diceva rompere il ghiaccio, faceva anche rima.
Almeno
quello. Vabbè.
Dopo, nella risposta, Federico Moccia ha consigliato la rima. Perché ne sa lui. Ma tocca sempre a me, con il rischio di rompere. Che cosa ne so io se sono interessata? Qualche volta vorrei essere io una ragazza, così non farei fatica. Questa è la lettera di Yuri P.
Un po' glaciale.
Cioè, però con la citazione, il motto del cuore per te è di Lucio Anneo Seneca, filosofo e drammaturgo latino. Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili.
Amore.
Grande Federico.
Una parola buona per tutti.
Sì, dacci un altro Trametti sopra il cielo. Alla prossima puntata della rubrica del cuore di Benvenuti tra i rifiuti.
Su, facciamo questo blu.
Scriveteci.
Oh, ti amerò di più. Me mi piacciono banane. Solamente quelle buone. Io ti cerco in settimana.
E salutiamo da questa 94esima puntata di Benvenuti tra rifiuti.
Ci vediamo, salvo equivoci, alla 95 in questa città con una grandissima qualità della vita scadente. E
chissà di che colore saremo alla prossima puntata.
Chissà. Però ci saremo.
Fammi pure gli occhi blu. Così vado un po'.
pure.